La lettura della parola. Per il servizio di chiusura, il motivo per cui vi ho chiesto di restare in piedi quando suonano la bandiera stelle e strisce, state in piedi. Non lo fate? Allora perché non stare in piedi per la parola di Dio? È rispetto. Ora, nel libro di Esodo, il 12° capitolo, iniziando con il 12° versetto, vorrei leggere una parte di scrittura, 12° e 13° versetto. E quella notte io passerò per lo paese di Egitto e percuoterò il primogenito nel paese di Egitto, così d'uomini come di animali, e farò giudizio sopra tutti gli dì di Egitto. Io sono il Signore. E quel sangue vi sarà per un segno nella casa nella quale sarete. E quando io vedrò quel sangue, passerò oltre, e non vi sarà fra voi alcuna piaga distruzione, mentre io percuoterò il paese di Egitto. Il mio argomento è il segno. Chiniamo i capi ora. E nella sua calma di questo momento sacro, prima di avvicinarci a Lui in preghiera, c'è una richiesta a cui vorreste che Dio risponda oggi pomeriggio? Solo alzate le mani se l'avete e pensate giù nel vostro cuore quello che volete che Egli faccia, ovunque nell'edificio. Solo pensate a quello che volete che Egli faccia. Nostro Padre Celeste, Tu sei il Dio immutabile e preghiamo che Tu risponda alle nostre preghiere oggi pomeriggio mentre teniamo sulle mani. E Tu hai notato che anche le mie mani sono alzate. E la mia richiesta la farò sapere in pubblico. E Signore, che Tu guarisca ogni persona qui dentro oggi. Salva ogni perduto. Ora, hai detto, se chiedete qualcosa al Padre, nel mio nome lo farò. Ora, Signore, aiutaci insieme a credere come unità di persone, di figlioli che credono. Parla tramite la Tua parola, Signore. La Tua parola è verità. Benedici i nostri cuori. Ti ringraziamo per questa riunione. Ti ringraziamo per il fratello Grant e per tutti i suoi operatori e tutte le chiese e le persone e per tutto quello che hai fatto per noi, Signore. Ti siamo grati. Padre, ci potrebbero essere molti di noi qui che non vedranno più l'un l'altro ora, finché non ci vedremo dall'altra parte. Questo potrebbe essere l'ultimo servizio in cui saremo seduti insieme su questa terra. Possa lo Spirito Santo venire e benedirci insieme, ministrare a noi i nostri bisogni. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ho un piccolo blocco di carta, qui ho scritto alcune scritture, piccole cose, di solito potevo ricordarlo a mente, ma ho appena passato i 25, sapete, cioè la seconda volta, e allora non ricordo come una volta, molte tensioni nelle riunioni e altro, e così tanto da fare. Il nostro argomento oggi pomeriggio è il segno. La nostra scena si apre in Egitto. È un'immagine famosa qui ora. Voglio che tutti la vedano e siano tanto riverenti quanto possibile. L'Egitto è il luogo della scena e il tempo della scena è proprio all'inizio dell'Esodo. E ora è un simbolo di oggi che appare come anche noi stiamo affrontando un altro esodo. Dio porta Israele fuori dall'Egitto alla terra promessa. Era un simbolo di Cristo che porta la sposa fuori dalla Chiesa alla terra promessa. Siamo in un altro esodo. Ora, se studierete la scrittura, avremo tempo solo per arrivare ai punti culminanti di ciò. Sono veri. Siamo il come Dio ha portato una nazione fuori da una nazione, Dio porterà la sposa fuori da una chiesa. La sposa sarà chiamata da tutte le chiese, sarà eletta da Dio, sarà portata fuori. E proprio ora siamo al margine di quell'esodo, perché abbiamo ogni prova scritturale che ci troviamo là. Ora, so che è stato detto molte volte, ma, amico mio, una volta sarà detto per l'ultima volta. Il tempo svanirà nell'eternità allora. Egli verrà per togliere una sposa da una chiesa. Il segno era la cosa che ha fatto la differenza fra l'Egitto e Israele, le due nazioni. Erano tutti esseri umani, ma tutti creati da Dio, tutti opera della mano di Dio. Ma la differenza quando la pena della morte passò, la differenza fra la vita e la morte era il segno. E così sarà alla venuta del Figlio di Dio quando porterà la sposa fuori dalla Chiesa. La differenza sarà il segno. Ora ascoltate attentamente oggi pomeriggio e vedete se non è vero. Il segno sarà la differenza. Ci deve essere una differenza. Dio giudicherà il mondo un giorno. Se chiedessi alla gente cattolica chi giudicherà, tramite cosa gli giudicherà il mondo, direbbero la Chiesa. Quale Chiesa? La Chiesa cattolica. Quale Chiesa cattolica? Ce ne sono diverse. I metodisti direbbero tramite la metodista. I battisti allora ne sono fuori. Allora, se la giudica tramite la Chiesa battista, tutte le altre sono fuori. I pentecostali dicono tramite la pentecostale, allora le altre sono fuori. Vedete, sarebbe in confusione, troppa confusione, troppo confuso per la mente pensare una cosa simile. Ma Dio aveva qui un modo in cui disse che avrebbe giudicato la terra, non tramite la Chiesa cattolica, non tramite la Chiesa protestante, ma egli giudicherà il mondo tramite Gesù Cristo. E Gesù è la parola. Quindi torna di nuovo alla Bibbia. Vedete? Egli giudicherà il mondo tramite la Bibbia. E la Bibbia è il libro del giudizio di Dio, che è la rivelazione completa di Gesù Cristo, poiché nient'altro può essere aggiunto o niente tolto da essa. La penalità di farlo è il vostro nome tolto dal libro della vita. Rimanete solo nel libro e pregate che Dio ci renda parte di quello. Ora troviamo un segno. Cos'è un segno? Un segno è un simbolo di un prezzo pagato. È il segno. Proprio come le nostre ferrovie, linee, autobus, prendiamo il denaro e andiamo in una stazione. Ora, vedete, alla linea dell'autobus non è permesso, nei luoghi dove vengono usati dei segni, non è permesso prendere del denaro. Non prendono il denaro, serve il segno. Diciamo gli aerei, qualsiasi altra cosa. Andate in un determinato luogo, la cassa di acquisto, e acquistate con il vostro denaro un certo numero di segni. Questo determinato segno. E questo segno è un simbolo che la tariffa è stata pagata. Avete diritto di salire a bordo della nave, a bordo dell'aereo, a bordo dell'autobus, o qualsiasi cosa sia, finché tenete il segno per mostrare che la vostra corsa è stata pagata. Ora ricordatelo, non dimenticatelo. L'agnello di Israele ucciso era il requisito di Dio. Geova richiedeva un agnello ucciso, un sostituto innocente. Come abbiamo analizzato durante la settimana ora trascorsa, che Dio, quando prende una decisione, non la cambia mai. Ed egli ha fatto una via. La prima cosa che ha fatto quando l'uomo è caduto, ha dovuto fare una via di ritorno per lui, se mai avesse voluto redimerlo, e prese la decisione per cui salvò l'uomo tramite il sangue di un innocente. Ed egli ha fatto sempre la stessa cosa, non l'ha mai cambiata. Nessun luogo in cui Dio incontrerà mai un adoratore, solo sotto il sangue, è il suo unico unico posto. Cerchiamo di incontrarlo sotto la nostra teologia, sotto la nostra denominazione, sotto i nostri programmi di istruzione. Alcuni hanno costruito torri e alcuni hanno costruito città, Babilonia e la torre di Babele e ogni diverso tipo di cose, ma rimane ancora. Dio incontra il vero adoratore solo sotto il sangue. Non lo cambia mai. Non possiamo essere tutti metodisti, non possiamo essere tutti pentecostali, non possiamo essere tutti questo, quello o l'altro, non saremo d'accordo. Ma quando vado da un uomo, che sia un sacerdote cattolico o quello che sia, quando è sotto quel sangue siamo fratelli. Non importa dove sia, finché egli è sotto quel sangue. Ora, l'agnello ucciso di Israele era un requisito di Geova e il sangue era il segno che il compito era stato fatto. Dio lo richiedeva per redenzione dall'Egitto per andare nella terra promessa. Egli richiedeva un animale ucciso e quell'animale doveva avere il sangue dell'animale morto, doveva essere posto sullo stipite e sulla porta. E quello stava per segno che la cosa che Geova aveva richiesto era stata adempiuta. Vedete? Ora, non era l'agnello il segno, il sangue era il segno. Ora, la vita era uscita dal sacrificio ed ora il sangue era il segno. I suoi ordini erano stati adempiuti. Il sangue stava per segno, il segno che questo credente aveva fatto esattamente quello che era il requisito. Quello era il segno. Bene. Vedendo il credente adorare, era allora identificato con il suo sacrificio. Vedete? Qui c'è la casa e l'adoratore. Qual era il requisito? Uccidete un agnello nel 14° giorno dopo che sarà presentato un maschio senza difetto. Tutto Israele lo ucciderà e il sangue sarà posto con issopo e messo sullo stipite della porta. E ad ogni modo quell'issopo erano solo erbe comuni. Issopo significa la vostra fede. Qualcuno cerca di avere fede soprannaturale. Quello è il motivo per cui mancate la guarigione. La fede è solo una cosa comune. Avete fede per venire in chiesa. Avete fede per uscire là. Avete fede per avviare la vostra macchina. Avete fede da mangiare la vostra cena. Ecco di che si tratta. Solo fede comune. Ora, per applicare il sangue, era applicato con issopo, che sono solo erbe comuni che crescono ovunque in Palestina, mostrando che la fede tramite cui deve essere applicato il sangue non è una cosa super per cui dovete avere ogni genere di dottorato per farlo, è solo fede comune di ogni giorno nel credere a Dio. Vedete? Applicate il sangue per fede con l'issopo. Ora, l'adoratore, allora visto sotto questo sangue, mostrava che aveva portato a compimento la richiesta di Geova ed era identificato. Il segno mostrava che era identificato con l'agnello ucciso che Geova aveva richiesto. L'opera era compiuta. Che simbolo perfetto di oggi, di Cristo e il credente. Quando il segno veniva mostrato al credente, allora esso mostrava che era stato accettato e l'opera era stata compiuta. Allora il sangue era un segno di identificazione, il sangue stesso. L'animale sanguinava, moriva e il suo sangue era sul muro. Ora, la vita animale, quella era nel sangue e la vita era nel sangue. Lo sappiamo, la Bibbia ha detto così e la scienza lo dimostra, la vita è nel sangue. Quindi dunque quando l'animale veniva ucciso e la vita dell'animale veniva spezzata, il sangue doveva essere la sostanza chimica del sangue che rappresentasse il segno, perché la vita che era nel sangue non poteva tornare sul credente perché era una vita animale. E una vita animale e una vita umana sono assolutamente differenti. Non c'è affatto alcuna cosa in essa assolutamente. Se avete preso, prendete il sangue di un animale e lo mettete in voi, morirete. Quindi, vedete, noi è una vita diversa nel sangue animale di quella che è nel sangue umano. Perché l'umano ha un'anima. L'animale non ha anima. Ed ora, quindi, il sangue stesso, comprendete ora, la sostanza chimica rossa, le sostanze chimiche del sangue devono risaltare sulla porta come segno che l'agnello era morto. Ora, perché la vita dell'agnello non poteva tornare sull'adoratore umano, ma oggi era solo un simbolo. Oggi non è la sostanza chimica del sangue del Signore Gesù, il nostro agnello, ma è la vita che era nel sangue, che è lo Spirito Santo. Esso torna ed è il segno che abbiamo accettato e fatto esattamente quello che Dio ci ha detto di fare. E allora, avendo il segno, siamo identificati con il nostro sacrificio perfettamente. Non vedo come altra cosa potrebbe essere più chiara. Vedete? L'unico modo sotto il sangue in cui qualcuno poteva dire che anche quella casa vi apparteneva, perché la sostanza chimica del sangue era sulle porte. Passavano, l'angelo della morte doveva guardare e vedere il sangue. Ora, di nuovo, era un simbolo dello Spirito Santo. Ora, vedete, il sangue letterale di Gesù non potrebbe venire su ognuno di noi perché egli aveva solo una certa quantità di sangue nel suo corpo ed è gocciolato via dal suo corpo sul terreno 2000 anni fa, ma non doveva essere come segno. La vita che era nel sangue era il segno ora. Ve lo dimostrerò proprio fra un minuto tramite la Bibbia. È il segno che deve venire su ognuno di noi per mostrare che siamo stati identificati con il nostro sacrificio e abbiamo adempiuto la richiesta di Geova. Pietro disse nel giorno di Pentecoste: ravvedetevi tutti voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione del peccato e riceverete il dono dello Spirito Santo, perché a voi è la promessa e ai vostri figli e per coloro che hanno da venire, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Vedete, non solo mostrarlo a loro, per quanti il Signore chiamerà. Ci sono molti che pensano di essere chiamati, ma tutti quelli che il Signore chiama, quelli che ha preconosciuti, li ha chiamati, tutti quelli che ha chiamati, ha giustificati, tutti quelli che ha giustificati, ha glorificati, la cosa è già conclusa. E poi quando prendete una persona che non crede che lo Spirito Santo è per il giorno, vedete cosa sta facendo? Rinnega il segno, il che è proprio il simbolo che siete collegati al vostro sacrificio. Vedete cosa intendo? È molto semplice se solo lo guardate nel modo in cui Dio l'ha scritto. Ora, il sangue ci portò ed eravamo, mostra il simbolo dello Spirito Santo che è la vita. Ora, la vita animale non poteva tornare nell'umano perché non combaciavano. La vita animale non ha dentro un'anima. La vita umana ha un'anima. L'animale non sa di essere nudo, non riconosce il bene dal male, lui ha uno spirito ma non un'anima. Ora ricordate, ora l'anima è la natura dello spirito, certamente. Ora osservate, ma poi quando la vita del nostro sacrificio, Gesù Cristo, quando il suo sangue fu versato, egli era Dio, tenuto dentro in un uomo. Ora, egli scese dall'essere Geova per identificarsi come un essere umano, per prendere su di sé la forma dell'uomo, per identificarci con lui. Egli era l'agnello di Dio e al suo interno, dove il sangue... Ora, so che qualcuno dice, egli era di sangue giudeo. Sentite i giudei che lo dicono. non aveva sangue giudeo e non aveva neanche sangue gentile. Era del sangue di Dio. Non era né giudeo, non era né giudeo né gentile. Egli era Dio. Una vergine concepirà. Ora, so che molti di voi e i protestanti pensano che l'ovulo fosse di Maria e l'emoglobina che viene, la vita viene nella cellula del sangue. Perché una gallina può deporre un uovo senza essere stata con l'uccello maschio? Non si schiuderà perché non è fertile. La vita viene dal flusso sanguigno che viene dal sesso maschile. Ma in questo caso non c'era sesso maschile, quindi la vita nel sangue doveva venire da Dio soltanto, ed egli creò una cellula di sangue nel grembo di Maria. Dio stesso, il creatore stesso, creò una cellula di sangue. Ora guardate, dicono, ebbene, era il corpo. Maria aveva l'ovulo. No, signore, non lo era. Nessun ovulo. Se fosse un ovulo, non potete ottenere lo sperma senza una sensazione. E se lui, lei, ebbe una sensazione, cosa fate fare a Dio? Egli creò sia ovulo che sangue. Esattamente quello che era. Abbiamo toccato Dio. Dio, la Bibbia disse, prima Timoteo 3:16, senza controversia grande il mistero della Deità, Dio fu manifestato in carne, lo abbiamo toccato con le nostre mani, quel corpo era Dio, certamente lo era, egli era del tutto Dio in forma di essere umano. Ora notiamo in questo, che quella cellula di sangue, essendo spezzata, che rilasciò Dio, Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a sé, dove nessun altro poteva farlo, nient'altro poteva essere fatto, serviva quello stesso sangue santo. Dio dovette scendere e divenire uomo per subire la sua stessa legge. Se Gesù era solo un profeta, un uomo separato da Dio, allora Dio è ingiusto. Se potessi dire che il fratello Grant muoia per un peccato per cui Billy dovrebbe morire o qualcos'altro, qualche penalità, quello sarebbe ingiusto. Se facessi morire il mio stesso figlio per una penalità che io ho pronunciato, non sarebbe ancora giusto. L'unica giustizia che posso compiere è prendere il suo posto se voglio salvarlo. E Dio dovette diventare carne per prendere il posto del peccatore. Dio manifestato in carne, niente meno che Dio stesso. Ora, egli era qui manifestato in carne per togliere i peccati del mondo ed egli si identificò in noi affinché noi potessimo essere identificati in lui. Vedete lo scopo di ciò? Ora, troviamo che la nostra identificazione con il nostro sacrificio, la vita del sacrificio in noi che è lo Spirito Santo. Quando quella cellula fu spezzata, rilasciò Dio, poiché egli aveva santificato un popolo con il suo stesso sangue e rimesso Dio nell'uomo. Dio in voi, vita eterna. E ogni studioso del greco sa che quella parola, vita eterna, viene dalla parola Zoe, Zoe, che significa la vita stessa di Dio. È così. L'unico modo in cui potete mai avere vita, c'è solo una forma di vita eterna ed è la stessa vita di Dio in voi. Vedete? Allora avete vita eterna perché egli è l'unico eterno che ci sia e noi siamo attributi dei suoi pensieri prima ancora che ci fosse una fondazione del mondo o qualcosa. È tutto solo nel suo pensiero e siamo la dimostrazione dei suoi pensieri di quello che era. Ed egli doveva scendere per poter togliere il peccato. Nessun altro poteva farlo. Non c'era nessuno degno di farlo. farlo. Nessuno poteva farlo se non lui, ed egli lo fece. E poi quando quella vita fu rilasciata da quel corpo, uomo che era il figlio di Dio, la sua potenza creativa fece un edificio, come ogni costruttore costruì l'edificio in cui lui stesso entrò. Dio lo fece. E poi quando quella vita fu presa, il sangue, la sua sostanza chimica, versato sul terreno, proprio come quello del giusto Abele, fu versato sul terreno. Ma da quel sangue venne lo Spirito Santo di Dio, e quello fu mandato all'uomo nel giorno di Pentecoste per essere identificato con il sacrificio che morì per loro. Non c'è altro modo al mondo di ottenerlo. Un segno certo. Guardate, se foste colpevoli di morte e sapeste che state andando alla sedia elettrica, ricordate, rigettare il sangue di Gesù Cristo, il segno del suo sangue, se lo vede e lo rigetti, affronterà il giudizio con il suo sangue sulle tue mani. Peccatore, membro di chiesa, ricordalo! E se lì Oswald fosse stato in grado in quei pochi giorni e quel sudare davanti alla Corte Suprema che ha dovuto affrontare, e sapendo dall'uccisione del Presidente, non ci sarebbe un'ombra di misericordia, come deve essersi sentito quell'uomo? Deve essere stato in una cosa terribile. Non ha mai dovuto affrontarlo perché l'altro tizio gli ha sparato. Ma pensare al sedere là, davanti ad una Corte Suprema adirata, con il sangue del tuo prossimo sulle mani, il Presidente degli Stati Uniti. Quella sarà una cosa leggera per voi, persone che passate oltre il sangue di Gesù Cristo, quando vi troverete nei tribunali di Dio. Siete in ansia quando lo sapete. Oswald non poteva far altro che abbandonare questa sua vita, ma Dio vi separa eternamente dalla sua presenza. Sarà una cosa terribile. Notate, se doveste venire in tribunale essendo colpevoli, cerchereste il miglior avvocato che potreste trovare. Chiunque lo farebbe. E ogni uomo che è nato nel mondo, non importa da che buona casa è uscito, è colpevole del sangue di Gesù Cristo finché non accetta il perdono per ciò. E l'unico modo in cui sapete che il perdono è giusto quando il segno pone se stesso su di voi e voi avete il segno. Notate, siete colpevoli e cerchereste l'avvocato migliore che potreste trovare per difendere il vostro caso. E se dovessi andare al giudizio di Dio, non voglio nessun sacerdote, non voglio nessun uomo, voglio l'avvocato migliore che posso trovare per difendere il mio caso. Lascia che ti dica questo, mio amico cristiano. Il nostro avvocato è anche nostro giudice. E il nostro giudice è diventato nostro avvocato. Il caso è concluso quando riceviamo il suo perdono. Il giudice stesso è sceso ed è diventato avvocato. E l'avvocato e il giudice sono la stessa persona. Dio divenne uomo in modo da poter giustificare l'uomo tramite la sua stessa morte che egli pose su di lui. Alleluia! Quello significa lode al nostro Dio. Egli merita ogni lode. Il nostro giudice e avvocato sono la stessa persona. Lo Spirito Santo è il segno che siamo stati perdonati. Il caso è chiuso. Per ogni uomo e donna che veramente ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, è stato provato, è stato identificato con il suo avvocato, con il suo giudice, con il suo sacrificio, e il segno che tiene in suo possesso mostra che il suo viaggio per la gloria è pagato. Amen! È tutto finito. Egli tiene quel segno. È suo il battesimo dello Spirito Santo, il quale è il testimone della risurrezione di Gesù. Amen. Lo credete? Quella è la vostra identificazione. State tenendo il segno. Ora, se non avete quel segno, non entrerete. Dovete avere il segno. Quello è il prezzo richiesto. Quando vedrò il sangue è il segno. Quando vedrò il sangue, passerò oltre. Dovete avere il segno. Se non lo avete, bene, non partirete. Dovete avere il segno. Se il segno non era mostrato, il segno non veniva mostrato laggiù, neanche il patto era in effetto. Dite, ebbene ora, fratello Branham, ora aspetta solo un minuto. È esattamente giusto. Il segno era al di sopra del patto, perché Israele aveva un patto di essere circonciso e ogni giudeo poteva uscire e mostrare ad ogni persona: posso dimostrarti di essere circonciso, sono un giudeo, sono circonciso secondo il comandamento di Geova. Ma tuttavia quello non lo esonerava se là non c'era anche il segno, doveva mostrare il segno. Lo afferrate? Egli, il segno deve esserci comunque. E se siete nel patto, se qualche giudeo dicesse: non metterò del sangue sulla mia porta, posso dimostrare di essere un giudeo del patto. L'angelo della morte lo prendeva. Non importa quanto fosse leale, quanto fosse un membro di chiesa, quanto pagasse le decime, quanto dicesse di credere a Geova, Geova richiedeva quel segno. Ed egli lo chiede anche oggi. Deve esserlo. Deve esserlo. Perché non c'è altro modo sotto il cielo, nessun altro nome dato in altro modo. Non importa quanto buono, quanto leale, quel segno deve esserci e mostrato. Il sangue, dite, ebbene, ho ucciso l'agnello e l'ho messo in un vaso, l'ho messo qui dietro. Non è quello che gli disse, deve essere sullo stipite sopra la porta, deve essere mostrato. E la vostra vita deve mostrare il segno che è in voi. Oh, voi pentecostali, cosa c'è che non va in voi? Capelli tagliati, facce dipinte, uomini, barzellette sconce e altro. Dov'è la dimostrazione che il sangue del mio Signore Gesù Cristo è il segno dello Spirito Santo? Voi, avendo parvenza di pietà, e chiamate incantesimo e tutto il resto, le opere di Dio, incantesimo, come mostrate un segno? Dicono: sono pente, non mi importa cosa siete, sono battista, sono presbite, non mi importa cosa siete, quel segno deve essere là, Dio lo richiede e nient'altro oltre a quello. Dite: bene, ho quello di dottore, non mi importa quante lauree avete, Dio richiede quel segno e solo quello, è un segno che la vostra via è stata pagata. Non prenderà le vostre credenziali né nient'altro, egli deve avere quel segno. L'autista di autobus dice: ecco, aspetta un minuto, quello non è il mio contrassegno. L'uomo dell'aereo dice: bene, ora esci da qui, un biglietto è un segno. Uscite là e dite al pilota: ecco, voglio salire sul tuo aereo, quanto costa? Entra e prendi il tuo contrassegno o pagherò te. Non posso riceverlo. Non salirai sul mio aereo finché non andrai a pagare il prezzo e prenderai il contrassegno. Sto cercando il contrassegno. Dite: ebbene, sono andata a scuola, ho fatto questo io, non mi importa cosa hai fatto, devi avere il segno o non salirai. Amen, amen. Non potete vederlo? Dio richiede quel segno. Quando vedrò il sangue e passerò oltre, solo quando vedrò il segno. Non veniva mostrato, il patto non era neanche in effetto. Un giudeo poteva assolutamente dire e dimostrarsi essere un giudeo circonciso, poteva prendere i fratelli e dire: guardate qui, sono circonciso. Quello non significava nulla. Dite: sono metodista, sono battista, sono pentecostale, sono questo, sono quello. Quello non significa nulla. Dovete avere il segno, e quando viene il segno, esso testimonia di Cristo. Egli disse che lo avrebbe fatto, e Cristo è la parola. E come potete rinnegare che la Bibbia è vera, parte di essa, e dire ancora di avere il segno, quando il segno è la testimonianza di Gesù Cristo? Vedete, ecco quello che mi chiedo. Oh, dite, non credo, credo che i giorni dei miracoli... Oh, state attenti, là non c'è il segno. Il segno accentua ogni parola con un amen. Ogni cosa, perché è Dio stesso, vedete? Bene. Ma se il segno non era là, il patto non era in vigore, era annullato, lo stesso ora. Non importa quanto dite, quanto direste, credo ad ogni parola nella Bibbia. Dite, fratello Branham, io posso citarti metà di quella Bibbia, tutta la Bibbia, a memoria, credo ogni parte di essa, è buono, anche Satana lo crede. Serve il segno! Ebbene, fratello Branham, ho i muri pieni di lauree. Ho una laurea in lettere, e ho un dottorato e un LLD in latino. E ho scritto libri, ho fatto questo, ho fatto ogni cosa, ho fatto tutte queste cose. Non mi importa, quello va bene. Tuttavia, non avete il segno. Il segno è richiesto comunque, il segno. Dite, sono uno studioso della Bibbia, sono una brava persona. Sono questo, quello, potrebbe andar bene, tutto quello è buono, ma ancora devi avere il segno. Ora, la morte era pronta a colpire l'Egitto in ogni momento, e così la morte è pronta a colpire la nazione ora in ogni momento. Anna Jean, sono dell'opinione in qualche modo di tuo papà, ha fatto un'affermazione una volta, mi è sempre piaciuta, disse, sai, questa nazione con gli stessi peccati, se Dio la fa passare liscia all'America con quello che sta facendo, sarà obbligato moralmente a risorgere Sodoma e Gomorra e scusarsi con loro per averle arse. Ed è giusto. Ricordate, Israele pagò per ogni peccato che fece, e così faremo noi. Quanto stiamo diventando molli! Stringete l'armatura! Torna a Dio, Chiesa! Non dico queste cose per essere diverso, ve lo sto dicendo come avvertimento! Credete! La morte era pronta a colpire! Dio aveva mostrato loro la sua grazia e la sua misericordia tramite potenza e segni e prodigi, così ha fatto oggi prima di portare fuori la Chiesa, non desideravano ancora ravvedersi e credere al messaggio. Vedete, ci fu un messaggio appena prima della dipartita della Chiesa. Ci deve essere sempre lo stesso ora. Ogni avvertimento spirituale è un segno da Dio. Lo credete? Come il messaggio, c'era un segno e poi il messaggio segue il segno. Dio disse a Mosè, disse, se non crederanno alla voce del primo segno, forse crederanno alla voce del secondo segno. Ora, quando vedete avvenire i segni e nessun messaggio al seguito, solo la vecchia stessa scuola di teologia e del continuo, quello non era da Dio. Ma dove viene mostrato un segno, un messaggio lo segue. Ora, guardate, Gesù venne sulla scena, vi sto assordando, o chiunque sia, su questo microfono qui, sembra che ci sia un ritorno, forse è un po' forte, voglio che lo afferriate. Quando Gesù venne sulla scena, non disse mai molto alle persone, ognuno lo voleva nella propria chiesa. Oh, questo giovane profeta, siamo proprio felici di averlo. Lui stava guarendo i malati. Oh, gloria a Dio, Dio ha suscitato un grande uomo fra noi. Quello andava bene. Così un giorno si arrivò al punto che quello era il suo segno. Isaia 35 disse che sarebbe stato un segno. Lo zoppo avrebbe saltato come un cervo e così via. Il cieco avrebbe visto. Era un segno. Egli mostrò il suo segno come Messia e così via. E loro, molti di loro dissero, sì, potrei accettare quello. Ebbene, ora se quello era un segno, ci doveva essere una voce di quel segno. Qual era la voce dietro di esso? Quando egli iniziò ad insegnare la sua dottrina e chiamarli un mucchio di serpi nell'erba, non era popolare da là in poi. Vedete, quando la voce venne con il segno andò prima. Mosè scese in Egitto con un segno e gettò a terra il bastone e diventò un serpente. Quello era un segno, ma dopo un po' la voce venne con il segno. Quello era diverso. Vedete, non vogliono quello, la voce deve essere seguire un segno, e in nessun altro tempo avrebbe mai potuto venire se non quel tempo, perché era il tempo che le scritture venissero adempiute. Guardate quello che gli disse del pruno ardente: ho visto i gemiti e ho sentito il mio popolo e ho visto le loro afflizioni per i sorveglianti d'Egitto, e ricordo la mia promessa che ho fatto ad Abramo. 400 anni erano finiti ed egli disse ad Abramo che sarebbero scesi là. Vedete, non poteva essere in altro tempo. Mosè doveva venire proprio in quel tempo. Il grande orologio di Dio tiene il tempo perfettamente. Non sarà un minuto più veloce né un minuto in ritardo. Sarà proprio esattamente in tempo. Ebbene, quindi, vedete, ogni cosa scorre proprio bene. Non poteva venire in altri tempi. Neanche queste cose potevano venire in altri tempi. Questo non poteva venire nei giorni di Lutero. Non poteva venire nei giorni di Wesley, i giorni dei battisti o metodisti, ai loro giorni. Non poteva venire. Doveva venire ora. Israele doveva essere una nazione, le chiese devono essere come sono ora, ci doveva essere un terzo messaggio, una terza epoca della chiesa, ci doveva essere una Laodicea, non poteva formarsi finché la Pentecoste fosse venuta e avesse sparato il suo colpo, è uscita e organizzata e avesse fatto quello che hanno fatto, allora deve venire, allora viene il Signore quando lo mettono fuori dalla chiesa. Egli è la parola. Hanno timore di sfidare quella parola in qualsiasi luogo, rimangono terribilmente in silenzio in merito ad essa, tuttavia ci discutono in merito. Chicago, non molto tempo fa, quando il Signore mi ha dato una visione, avevo laggiù 300 ministri, ho detto, ora so cosa voi in merito alla progenie del serpente e così via, ho detto, uno di voi prenda la Bibbia e venga al mio fianco e lo confuti. Il gruppo più silenzioso che abbiate mai sentito, ho detto, allora lasciatemi in pace. Vedete, è fuori dalla loro scuola di pensiero. Tuttavia dicono, fratello Branham è un profeta quando è unto, ma quando l'unzione non è su di lui, oh, non lo so, che se quello non è un segno di un teologo confuso. Lo stesso, la parola profeta significa un rivelatore divino della parola. La parola del Signore viene ai profeti. Ecco come Gesù era identificato. E dopo la risurrezione dissero, sappiamo che era un profeta da Dio. Vedete, nessuno potrebbe fare queste cose se Dio non è con lui. Poi non accettavano il suo messaggio. Non accettavano Giovanni e lui era un profeta. Non accettavano Elia, nessuno degli altri, e loro avevano la rivelazione divina. La parola inglese profeta, la parola inglese può significare ogni cosa, significa un predicatore, ma quando dite profeta della vecchia Bibbia, significava un veggente, e le sue credenziali erano che quello che diceva avveniva, e quello era un segno che lui era un profeta, era anche il segno che lui aveva la rivelazione divina della parola scritta, e poi Dio la confermava al suo seguito, dimostrandolo. Come? Ebbene, deve essere proprio in questo modo. Ecco tutto. Non c'è modo di girarci attorno. Dio disse che sarebbe stato in quel modo ed eccovi. Ma eccolo oggi, vedete, quel segno deve essere là. Quello identifica quella parola e la rende esattamente vera. Allora, come egli ha promesso? Come ha preparato tutto il suo popolo della terra promessa? Ora, quando avrebbe tenuto questo esodo, il quale era un simbolo? Ora, sto cercando di uscire circa nei prossimi 15-20 minuti con il messaggio. Notate attentamente ora. Voglio che afferriate questo, perché potrei non vedervi più, vedete? Notate, ora, osservate come preparò il suo popolo. Quanti sanno che egli non cambia mai le sue vie? Non lo fa mai. Egli è... Ora, guardate nella Bibbia e vedete se l'ha mai cambiato. No, signore. Come preparò il popolo? Prima mandò un profeta con un segno che era Mosè. È giusto? E il segno aveva un messaggio di prepararsi. Sarebbero usciti verso la terra che era promessa. Allora egli aveva l'identificazione di questo profeta, poiché una luce era sopra di lui. Una colonna di fuoco seguiva questo profeta. Lo sappiamo. Passò per il deserto con Mosè. Lo comprendiamo. E poi diede loro un segno come sicurezza che non avrebbero dovuto aver paura. Tutti sconvolti e nervosi, dove disse, quando vedrò quel segno, passerò oltre. Osserva come lo fece ora. Preparò prima un segno, un messaggero, messaggio identificato, identificazione del messaggero e un segno come sicurezza che la via era stata pagata. Erano diretti alla terra promessa. La stessa cosa che egli ha fatto oggi. Cosa ha fatto? Ci ha mandato lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il messaggero e l'identificazione scritturale. Di se stesso che si identifica fra noi, lo stesso ieri, oggi e in eterno. E il segno è la sicurezza. Di cosa abbiamo timore? La nostra tariffa è già pagata e siamo identificati con il nostro sacrificio. Non può rifiutarvi, l'ha promesso. Siamo identificati. Israele che usciva dall'Egitto, come ho detto, è come la sposa che esce dalla chiesa. Quando Mosè iniziò il suo ministero, tutto Israele si riunì a Goshen per pregare e adorare. Esattamente, venne da ogni parte d'Egitto. Ecco come farà la sposa, uscirà da tutti gli unitari, dualisti, trinitari e ogni altro tipo. Uscirà, deve farlo. Ora leggiamo qui in Ebrei, ora noi la prima cosa a cui dobbiamo pensare viene da ogni parte, esce da ogni incredulità. Ora lo Spirito Santo ha promesso di chiamare negli ultimi giorni, uscite dal mezzo degli increduli. Notate, troviamo in Ebrei 10:26, ho annotato qui, dice questo, se pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane alcun sacrificio per il peccato. Vedete, se non credete volontariamente. Ora, se noterete quello che potrei dire qui, se mi lascerete un momento, finché farò quella illustrazione, potevo sentire nello spirito, non è stato accolto bene, vedete? Notate, qui ci sono gli ebrei, sono sulla via d'uscita. Dio scelse 12 uomini, o Mosè lo fece, per la mano di Dio, per andare di là e spiare la terra, e tornare a riportare un segno della terra. E quando andarono là, 10 di loro erano impauriti a morte. Ebbene, dissero, quegli amalechi di lassù, sembriamo cavalletti al confronto. Giosuè e Caleb tornarono, portando l'evidenza, possiamo farlo. Vedete, sono credenti di confine, sono passati per questi diversi elementi e attraverso la Chiesa, unirsi alla Chiesa e battesimi e forme. Ma quando si arriva proprio all'attraversare per ottenere il segno, l'evidenza che la terra è là, quella vita, Gesù Cristo non è morto, è un'altra dimensione in cui egli vive. Egli è con noi, egli ora è in noi. Quando si arriva a quello, ah! Non potevano crederlo. Quello era troppo, vedete. E tornarono e loro, ognuno, morirono nel deserto. Nessuno di loro andò dall'altra parte. E vedete, se non crediamo, noi metodisti, battisti, presbiteriani, spero che il mio anziano insegnante sia seduto qui oggi, dottor Roy E. Davis. Molti di voi lo conoscono, proprio qui, a Fort Worth, forse è seduto qui dentro. Ricordo che abbiamo discusso queste cose molti, molti anni fa. Mi ha battezzato nella fede una chiesa missionaria battista. E guardate, qui dentro ora, se noi veniamo a quella terra di confine, diciamo, ebbene, gloria a Dio, ho parlato in lingue, alleluia! Non è quello! Se potete dire, non credete ad alcuna di quella parola, c'è qualcosa che non va con la vostra esperienza. Vedete? Arrivate proprio alla terra e vedete che è là. Vedete che Gesù è risorto. Egli è fra noi. Sentite la parola che segue il messaggio e ancora non lo credete? Sapete cosa avviene? A quel punto morirono proprio nel deserto. Se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più sacrificio per il peccato. Ecco cosa ci dice il libro di Ebrei. Ed ora osservate, mentre vediamo i grandi segni del tempo della fine sulla terra, che egli ha promesso, quanto più ci avverte che il tempo è alla fine. Smettete di non credere, riunitevi, dovremmo amarci l'un l'altro e credere, e se separarci dal mondo. Notate, non dovevano solo riunirsi e parlare del messaggio, dovevano entrarci, andare sotto il sangue. Non venire a dire, sai, Mosè ci ha detto, il messaggero ha detto, ci ha detto che dovremmo avere il sangue. Cosa ne pensate, ragazzi? Non era quello! Uccidete l'agnello e mettete il sangue lassù! Possiamo venire a sederci ed essere d'accordo con la parola e tutto il resto, ma non avere quel segno? A cosa ci serve? Niente! Andate sotto di esso! Egli non era responsabile per nessuno fuori da sotto il sangue! Ed egli non è responsabile per nessuno oggi fuori da sotto il segno! La famiglia intera, al sicuro, solo quando sono sotto il segno e il segno viene mostrato. La famiglia intera, lo credete? Oggi dovremmo ricordarlo, gente, i nostri figli e questa assurdità adolescenziale e il rock and roll e altro che stiamo attraversando e tutti questi Beatles qui e insetti. E sapete che tutto quello è rappresentato qui nel libro dalla Bibbia. Lo dice in Apocalisse, certamente lo rappresenta, come le persone, loro sono morti, non possono rialzarsi, non sono mai stati eterni, non erano neanche nel pensiero, quindi periranno, saranno finiti per sempre, annichiliti totalmente, saranno puniti per eoni di tempo, per quello che hanno fatto, ma tutto quello che ha avuto principio ha una fine. È quello che non ha avuto inizio che non ha fine. C'è solo una forma di vita eterna, una forma di vita eterna. Ci sforziamo per quello. Notate, Giosuè, il secondo capitolo di Giosuè, la credente meretrice gentile che aveva sentito, e la sua famiglia, e li portarono sotto la funicella scarlatta, che era un segno dai messaggeri di Giosuè. L'angelo distruttore di Dio onorò quel segno e solo quello in quella città. C'era il requisito di Dio tramite i suoi servitori, poiché Dio richiedeva questo segno ed era l'unico. Non importa se fosse il sindaco della città, se fosse l'uomo più santo nella città, se andassero nella chiesa più grande in città, ogni cosa nella città cadde tranne quella casa. Dio onorò soltanto quel segno. Notate, Gerico aveva sentito che Dio stava facendo grandi cose, ma non prestarono attenzione all'avvertimento. Così le persone oggi hanno sentito quello che Dio ha fatto per gli anni passati, ma non vogliono prestare attenzione a ciò. Questa grande potenza di grazia e segni, come Egli ha promesso, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà. Come Egli ha promesso che quella cosa avverrà. Osservate cosa avvenne a Sodoma. Ricordate, c'era il segno a Sodoma, ma il messaggero di Malachia 4 deve riportare i cuori delle persone ai padri, i padri pentecostali, di nuovo alla Bibbia. Non ci può essere altra Bibbia, qualcos'altro, questa è l'intera rivelazione di Dio. E qualcuno dice, ebbene, credo a questa parte, non so di quella. Il vero messaggero di Dio vi riporta all'intera cosa. Vedete? Notate, ecco quello che fa lo Spirito Santo, vi riporta ad ogni parola di Dio. La sua grazia è stata mostrata, il suo giudizio seguiva. Devono aver creduto di essere al sicuro nei loro enormi edifici denominazionali che avevano là a Gerico, ma scoprirono che non funzionò. Ci devono essere stati alcuni dei, forse sono entrati in qualche modo. Ci furono un paio di ragazzi che entrarono là e dissero di riunire tutta la progenie predestinata. E lei prese e usò la sua casa come chiesa e ricevette i messaggeri. E poi portò tutti nella sua città che avrebbero creduto sotto il segno. Una donna in quell'intera grande economia. Una piccola donna e la sua cattiva fama, probabilmente scomunicata da ogni chiesa nella città, ma credette a quel messaggero. E quel messaggero lasciò il segno, il segnale, e Dio onorò il segno, così è oggi. Ricordate soltanto, quando l'ira distruttrice di Dio venne, quel grande sistema cadde, il segno mantenne al sicuro la sua casa, non perché fosse una brava donna, perché aveva fede e applicò il segno. Ora, se avesse detto, sì, quelli erano bravi uomini, di certo mi è piaciuto il messaggio che hanno dato, ma onestamente suona piuttosto sciocco avere quella cordicella appesa fuori dalla mia finestra. La tirerò proprio dentro. Sarebbe caduta. Sarebbe caduta. Dio onorò solo il segno come il segno di vita in Egitto. Giosuè era un simbolo di Gesù, perché Giosuè significa Geova Salvatore. Era un simbolo di Gesù, era fedele al segnale del segno del suo messaggero che aveva predicato. Giosuè rimase fedele a quel segnale del segno. Tutti sotto di esso furono salvati in Egitto. Tutti sotto di esso furono salvati a Gerico. Il sangue dell'agnello è un simbolo oggi del segno che lo Spirito Santo è il segno di oggi. Tutti quelli sotto di esso sono al sicuro. Tutti quelli fuori da esso non sono al sicuro. In Ebrei 13, 10 e 20, egli chiamò il patto eterno. Il vecchio patto era una cosa, questo è il nuovo, questo è il patto eterno. Dio, le promesse legate al sangue di Dio ci liberano dal peccato e dalla vergogna e ci rendono diversi dal resto del mondo. Non dovete vestirvi diversamente, chiunque può vestirsi diversamente, dovete essere diversi. All'interno, la vita è all'interno, non vestire, indossare. Il regno di Dio non è carne o bevanda o indossare indumenti, ma è longanimità, bontà, gentilezza, pazienza nello Spirito Santo. Ora, le promesse rendono liberi dal peccato, mostrano che Dio non ha riconosciuto il vostro peccato. Davide disse, benedetto l'uomo a cui Dio non imputerà peccato, e Dio non imputerà mai peccato sopra quel segno, perché il segno è il segnale pagato che Dio l'ha già ricevuto, e voi perciò avete il segno, la vostra fede l'ha acquistato. E avete il prezzo di acquisto della vostra redenzione nel vostro corpo per adorare Lui e mostrare le sue promesse e potenza. Il Nuovo Testamento significa nuovo patto. Il sangue significa vita. Il Nuovo Testamento è il testamento dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo rende testimonianza che Gesù Cristo è risorto dai morti, mostrando che Gesù ha saldato ogni requisito per noi ed è vivente oggi. Il segno dimostra che Egli è vivente per identificare se stesso con noi secondo la sua promessa. Ora, come può un uomo leggere la Bibbia e vedere che Egli l'ha promesso e vedere Cristo tornare in questi ultimi giorni nella forma dello Spirito Santo e identificare se stesso vivente? Questo è il segno, questo è il segnale, questo è il prezzo pagato. Non appoggiarti mai a qualche sensazione. Sento i brividi scorrere sulla schiena e io ho odorato qualcosa, ho visto del sangue nelle mie mani o dell'olio. Ho vinto la mia laurea in lettere. Ho danzato nello spirito, ho acclamato, ho parlato in lingue. Quelle cose potrebbero andare bene. Non ho niente contro di esse. Ma non è quello di cui sto parlando. Sto parlando dell'identificazione del segno, Gesù Cristo risorto ed ora in noi identificando se stesso per rivendicare ancora la sua parola promessa di questo giorno. Amen. Allora voi e Cristo siete uno. Dio e Cristo sono uno. In quel giorno saprete che io sono nel Padre, il Padre in me, io in voi e voi in me. Ecco Dio reso manifesto in carne umana, mostrando se stesso vivente dopo 2000 anni. Questo è il segno. Se non siete dentro, entrate molto velocemente, amici. Potrebbe alla fine essere troppo tardi. Non sappiamo. Mostrate la sua presenza, Nuovo Testamento, il sangue, ed esso ora è vivente, producendo rivendicazioni. E poiché Egli è, noi abbiamo diritto a tutto quello che Egli ha acquistato per noi. Un uomo che ha il battesimo dello Spirito Santo o una donna che ha il battesimo dello Spirito Santo ha il diritto ad ogni cosa che Gesù ha acquistato per noi. Perché quello è il segno che abbiamo. Quella è la potenza di acquisto. Diciamo, per esempio, che dite, ebbene, fratello Branham, cosa intendi? Ecco, per renderlo chiaro ora, e voglio che voi malati afferriate questo. Guardate, se stessi morendo di fame e sapessi che una pagnotta di pane, diciamo, costa 25 centesimi, e si facesse avanti un fratello e dice, ecco 25 centesimi, fratello Branham, stai morendo di fame, prendi questi 25 centesimi. Ora, sapete, posso essere tanto felice con quei 25 centesimi nella mia mano quanto posso esserlo con il pane nella mia mano, perché ho il prezzo di acquisto, ho il segno che ottengo il pane. E proprio là c'è il pane. È l'unica cosa sottenendo il segno, i 25 centesimi che comprano il pane. Posso essere tanto felice con il segno quanto posso esserlo con il pane. Ora, se avete il battesimo dello Spirito Santo, quello è il segno che avete ogni cosa che redime, per cui Gesù è morto. Vi appartiene. È nella vostra mano. Avete timore di reclamarlo? Se lo metto in tasca dico, ebbene, non so se posso comprare quel pane o meno, morirò di fame. Ma ricordate, il bottegaio dice, ho un requisito, signor Branham, 25 centesimi può avere la pagnotta. Ce l'ho, amen. Quello pone fine alla cosa. Ecco il motivo per cui non vediamo compiute così tante cose oggi. Il segno non è mostrato, il vero segno. Oh, abbiamo ogni genere di cosa falsa, ma intendo il vero segno. Guardate, poi, quando realizziamo e presentiamo il segno, la vita che è presa come segno, il sangue parla per noi. Ricordate, il sangue del patto veniva riconosciuto con il segno e la parola ci rassicura della promessa. Il segno è il segnale che l'acquisto è stato fatto per noi. Ora, se non siete inclusi in quello, ebbene certamente non otterrete mai nulla. State solo camminando attraverso una fila di preghiera, camminando di nuovo fuori. Camminate all'altare e guardate su, camminate di nuovo fuori. Ma oh, fratello, quando quel segno una volta è posto sul tuo cuore e sai che è la risurrezione di Gesù Cristo in te, qualcosa sta avvenendo. Non c'è niente che ti farà girare. Sai a dove appartieni? Piena obbedienza all'intera parola di Dio vi dà diritto al segno e nient'altro. Beato chi adempie tutti i suoi comandamenti affinché possa aver diritto all'albero della vita. Allora, quando preghiamo, dobbiamo avere il segno da presentare con le nostre preghiere. Ora, non mancate di afferrarlo. Quando pregate, dovete avere il segno da tenere sulla vostra preghiera. Se non lo fate, continuate a pregare finché venga il segno, perché non vi è promesso di riceverlo. Vedete, dovete avere prima questo segno. È il prezzo da pagare, la vostra fede per crederlo. Ora, segno di piena obbedienza. La paura è finita. Paolo ce lo dice. Il sangue parla di cose migliori. Dite, il sangue parla? Sì, il sangue parla. In Genesi 4:10 troviamo che Dio disse che Caino, il sangue di Abele parlò dalla terra. Troviamo in Ebrei 12 che il sangue del patto di Cristo dice cose migliori di quello di Abele. Vedete, troviamo che il sangue parla. Esso parla per voi. La vita che in voi parla dal sangue versato. Amen. Oh, fratello, vorrei che tutti potessero vederlo. Vedete, se potete vedere che cos'è. È la vita che è in voi, vedete? Quel sangue vi identifica con esso. È il segno. Quello che è il sangue versato per voi. Avete accettato e la vita è venuta in voi. Avete il segno. È lo Spirito Santo. Allora quando preghiamo dobbiamo avere il segno da presentare con le nostre preghiere. Come ho detto, e ora crediamo per noi stessi e applichiamo il segno all'intera famiglia come in Egitto. Gerico, pure in Atti 16:31 troviamo che Paolo disse al centurione romano, disse: credi e tutta la tua casa sarà salvata. Applicalo alla tua famiglia. Se hai un figlio non salvato, poni il segno proprio sopra di lui. Di Signore Dio, lo reclamo. Rimani proprio là. Se hai una madre o un caro che è perduto, poni quel segno su di loro. Di Signore Dio, lo reclamo. Metti fuori tutta la spazzatura mondana, fuori dalla tua casa, preparati per esso, brucia i pantaloncini, butta via le carte da gioco, sbarazzati delle sigarette, getta via la tua incredulità e i documenti di chiesa nel cestino, dove aspettano. Amen! Allora ti stai preparando! Poi cosa fai? Poi applica il segno in preghiera, con vera evidenza, vera fede. Applicalo, applicalo con fiducia. Quando applichi il segno sai di esserti ripulito. Se i nostri cuori non ci condannano, allora otteniamo la nostra richiesta. Finché voi, gente, fate le cose che sono sbagliate, come chiederete a Dio di fare qualcosa per voi quando sapete di essere in errore? È quel motivo per cui proprio brancoliamo su e brancoliamo indietro. Non sto dicendo questo per ferire, sto dicendo questo per mettere in ordine, per mettere a posto le cose. Come costruirete sulle ceneri di una Sodoma e Gomorra? Tornate indietro. Associazione ministri hanno lasciato fare ogni cosa alle persone, passarla liscia e semplicemente mettere il loro nome sul libro e chiamarli questo, quello e l'altro, quando è una disgrazia. grazia. Ed è al punto che la fede è qualcosa che non è neanche, non si sa eccetto rarissime volte cosa mai sia. Loro hanno una speranza ma non fede. Dovete tornare indietro ad ogni cosa che viene districata e pulita. Poi prendete il vostro segno, poiché sapete che è Gesù Cristo in voi. Allora applicatelo. Se non avviene qualcosa, c'è qualcosa che non va. Tornate indietro di nuovo. Avete in mano la cosa sbagliata. Egli l'ha promesso. Lui era quello che l'ha promesso. Applicatelo. Leggete Efesini 2:12 una volta, se volete farlo, e là lo troverete. Notate in Ebrei 9:11 anche, Paolo disse, servendo il Dio vivente con oracoli viventi. Non dicendo proprio come salirei, come era solito fare un ebreo, prendere il suo sacrificio e scendere per strada con un grande torello grasso e mettere le mani su di esso e identificare se stesso e il sangue versato, tornare giustificato. Geova lo richiedeva, lui lo faceva. Poi la generazione seguente forse diventavano un po' più freddi, qualcun altro diventava più freddo, ad un tratto, sapete, diventava una tradizione di famiglia. Ecco cos'è diventata per noi a Pentecoste, una tradizione di famiglia. Sentiamo, diciamo, non è stato bello lo show televisivo stasera. Mi chiedo cosa abbiamo fatto giù in chiesa. Signore Gesù, guarisci. Oh, misericordia. Vedete, è una tradizione. Sai, ho parlato in lingua l'altro giorno, appartengo a questo, quella, sai. Oh, è una tradizione di famiglia. Sapete cosa disse Dio? Dio disse, il vostro grasso ai montoni sono un puzzo al mio naso. È giusto, i vostri sacrifici sono diventati un puzzo. E così sono i sacrifici pentecostali e tutte le nostre divisioni denominazionali e l'andazzo e le nostre donne e uomini agiscono nel modo in cui fanno una parvenza di pietà. Stimolano con la musica e qualcuno salta su e giù per un po' ed è tutto finito, come un secchio d'acqua buttata sopra. Se succede che la parola di Dio avanza e dice qualcosa, qual è il problema? I vostri sacrifici iniziano a puzzare davanti a Geova. E fu in quel tempo che Isaia venne sulla scena e disse loro, vi darò un segno eterno, una vergine concepirà. Vedete, eccovi, non forme morte, credi, no, ma oracoli viventi, un Dio vivente che è risorto dai morti, è vivente fra noi. Alcuni di loro, queste chiese così, che credono a queste cose, rinnegano che ci sia una cosa come il segno. Ebbene, un tizio ha cercato di dirmi, solo i 12 apostoli hanno ricevuto lo Spirito Santo, erano tutti quelli che c'erano, sì. Oh, ma noi che crediamo alla parola sappiamo di meglio, sappiamo che questa è la presenza vivente, perché come sappiamo che la presenza vivente di Cristo, lo Spirito che è fra noi, compie la stessa cosa che fece Lui. È l'evidenza di ciò. Una vite si conosce dal frutto che porta. E poi se quella prima vite è sorta e hanno scritto un libro di atto al seguito, è la stessa cosa che fece Gesù, fecero gli apostoli, allora quando sorge di nuovo quella vite, fa la stessa cosa. Vedete, Ebrei 13:8 dice che egli è lo stesso. Oh, mai. Dimostra che Dio lo ha risorto per noi secondo la sua parola promessa. Un suggello di promessa. Efesini 4:30 dice, non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Non fino al prossimo risveglio, fino al giorno della vostra redenzione. Essendo battezzati in esso, secondo 1 Corinzi 12, e in lui c'è la pienezza, e nessun peccato viene riconosciuto in lui. Chi è nato da Dio non commette peccato, il seme di Dio rimane in lui e non può peccare. Come può quando il segno è là dentro? Il segno è il segnale che è stato accettato. E beh, dite, ho peccato, ebbene allora non hai mai avuto il segno. Vedete, il segno è la barriera, mostra che il prezzo è pagato. Se Satana cerca di darvi, solo pensate a questo, se Satana cerca di darvi qualche malattia o cerca di darvi qualcosa, sapete cosa fare? Mostrategli il vostro segno. Certo, la malattia colpisce il cristiano. Mostrategli il vostro segno e dimostrategli che siete un prodotto acquistato da Dio. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Tenete il segno sopra alla vostra fede inamovibile nella sua parola promessa. Dio una volta diede il simbolo di un arcobaleno quale segno. Sto concludendo. Diede il simbolo di un arcobaleno come segno. Ho circa solo 10 minuti e poi terrò una fila di preghiera. Egli rimane sempre fedele a quel segno. L'ha fatto? Lo fa ancora. Tutte queste migliaia di anni, mai una volta egli, una volta, ha mancato di mostrarlo. È stato fedele a quel segno, mostrandoci che egli mai e non fallisce mai di onorare i suoi segni. Non mi importa se Gesù non venisse per 10.000 anni, avete il segno, egli deve ancora onorarlo. Non importa quante cose cambiano e qualsiasi altra cosa, egli deve onorare quel segno. Disse che l'avrebbe fatto. Bene, egli ora si aspetta che mostriamo il suo segno sulla nostra fede data da Dio ad ogni culto incredulo nella nazione e nel mondo che crede che segni e prodigi non seguono i credenti. E siate fedeli a questo segno, ed esso mostra che la tariffa è stata pagata e siete stati accettati per la risurrezione, avendo la vita del segno dentro di noi. È un messaggio tagliente, ma è la verità. È quello che ci serve, è la verità. Dio, aiutaci a conoscere la verità. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Affermo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Credo che Dio dà lo Spirito Santo come segno proprio ora, appena prima dell'esodo della sposa che esce dalla chiesa. Credo che ci sia tanta assurdità e la gente che dice di acclamare aver parlato in lingue. Credo in quelle cose, ma non potete poggiarvi su quello. Come potete poggiarvi su quello e poi rinnegare la parola? Vedete? Il segno è la parola identificata in voi che vive se stessa. È Dio che è il suo stesso interprete. Non dovete dire, ebbene ora interpreta la mia lingua. Non è quello. Egli interpreta la tua vita tramite la parola. Quando prende la tua parola, quello che sei, e identifica la sua parola là, non serve alcuna interpretazione, è già là. Dio fa la sua propria interpretazione e abbiamo avuto queste promesse per il giorno. Oh, Dallas, voi amorevole gruppo di cristiani, non lasciatevi trasportare da queste cose oggi che vedete girare attorno, perché perinanno. Fate vedere sempre quel segno, mostrate quel segno, leggete la Bibbia, risponderete a tutto. E se lo Spirito in voi non dice amen a quello, allora fareste meglio a tornare, cambiare quello che avete con il segno. Non lo avete. So che questo è parecchio per dirlo qui in un pomeriggio. Ed ora sono proprio le 4:30. Ora è tempo. E se possiamo uscire per le 5 con la fila di preghiera. Credete che Gesù Cristo vive e regna oggi? Credete che quello che vi ho detto è la verità? È il segno, il requisito. Posso dire solo quello che è verità. Dico solo quello che vedo, quello che sento, quello che mi è rivelato. E perché dico questo? Delle decine di migliaia di volte. Mai una volta ha mai mancato di essere vero. Ora, quello deve essere Dio. Quello deve essere Dio. Ebbene, Dio darebbe un ministero come quello a qualcuno che non saprebbe quello di cui sta parlando? Identificherebbe se stesso come quel veggente là e poi cambierebbe e gli darebbe una parola confusa? Il tizio che la rinnega è quello che è confuso. E Dio non è confuso. Dio è il suo stesso interprete. Ricevete il segno. Non poggiatevi sull'unirvi a qualche chiesa o qualche forma o altro. Prendete il segno. Tenetelo. È l'unica cosa che Dio riconoscerà. Quando arrivate a quell'ora, quando arriva la vostra morte, fareste meglio a tenere quel segno sopra di voi, sapendo che nel giorno della sua venuta, quella risurrezione, posso presentare quel segno. Non sarà in questo corpo, è marcito, ma in questo spirito che non può morire, è vita eterna. Il segno riposa là, ed egli ha promesso, lo risorgerò di nuovo nell'ultimo giorno. Quello stesso Gesù Cristo è qui, egli è il messaggero, egli è qui, c'è il messaggio ed egli è il messaggero qui per identificare il suo messaggio. Non sono io il messaggero, egli è il messaggero e questo è il messaggio. E se avete uno spirito che non si accorda a quello, come può essere il messaggero del messaggio? Solo il segno lo identificherà. Amen! Mi sento religioso, davvero. Sento che potrei volare via proprio ora perché so in chi ho creduto e ho visto la mia vita identificata con Lui nella sua risurrezione. La sua presenza è qui. Accettatelo, amici. Fatelo, per favore, giù nel vostro cuore. So che saliamo tutto attorno all'altare e preghiamo. È una vecchia idea metodista. Non l'hanno mai fatto nella Bibbia. La Bibbia disse, quanti credettero furono battezzati. È così. Non c'è cosa simile ad una chiamata all'altare nella Bibbia. È qualcosa che abbiamo aggiunto, che va bene. Ogni cosa che Dio benedica va bene. Come ungere stoffe, non c'è mai stata cosa simile nella Bibbia. Presero dal corpo di Paolo fazzolette e grembiuli. Ma in ogni modo volete farlo, va bene, al vostro posto, all'altare, ovunque sia. L'unica cosa, applicate quello, un segno per voi. Poi esaminate voi stessi e guardate che tipo di vita sta proseguendo. Vedete se è stato applicato o meno. Se non lo è, allora ponete quello che mai avete da parte e tornate indietro finché il segno sarà applicato. Preghiamo, Padre Celeste, forse io ho parlato duramente, ma Signore, come fa a tenere un chiodo se non viene ribattuto? Prego, Padre, che sarà ribattuto nel cuore delle persone affinché vedano che non è una cosa leziosa. Non sto cercando di identificare qualche organizzazione, qualche clan, qualche culto, qualche persona o me stesso o chiunque altro. È Gesù Cristo. Metterò insieme tutte quelle organizzazioni. Sono la stessa identica cosa secondo la tua parola. Vecchia madre prostituta, la Bibbia in Apocalisse 17 era la madre di ognuna delle prostitute e non potevano essere uomini, erano meretrici e tutte loro andarono in un letto di mondanità. E vediamo che l'ha fatto, pentecostali e tutte. Ma Gesù, tu rimani ancora Gesù. Fa che non ascoltino il messaggio di una chiesa, ma il messaggio di Cristo, la parola. Possa tu identificare te stesso, Signore, oggi con i credenti. Guarisci tutti i malati, perdona i nostri peccati, Signore. Io prego come tuo servitore. Per favore, perdona i miei peccati e perdona i peccati di questa gente. Confido, Signore, ognuno di loro senza dubbio ha aiutato nelle offerte per pagare per gli edifici e hanno speso il loro denaro e hanno fatto ogni cosa, Signore. Oh Dio, prego che non ci sarà nessuno di loro che lo mancherà, Signore. Possa ognuno. Io lo faccio con sincerità e tuttavia, Signore, bisogna essere severi. Sappiamo correggere amore. Amore correttivo e prego perché quello è il motivo motivo per cui hai corretto il tuo popolo, perché li hai amati e bisogna rispondere di ogni peccato. E Padre, prego che tu ora perdonerai i nostri peccati mentre li confessiamo. Abbiamo vagato lontano, Signore. Sono identificato con queste persone pentecostali, Signore. Io sono uno di loro. E io prego, Dio, che tu perdonerai tutti noi e prenderai alcune delle guide e li farai girare e farai loro guardare verso il Calvario una volta. E poi dimenticheranno quello che devono essere, un presbitero o un vescovo o qualsiasi cosa possa essere. E sappiamo che non ci sono grandi in questo regno. Siamo tutti figli di Dio. Prego che tu ci aiuterai ora. Identifica te stesso fra noi oggi. Lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, appena prima di iniziare la fila di preghiera, potrebbe esserci qualcuno che non è mai stato qui prima. Non so chi siete, ma Dio vi conosce. Se vi ho detto la verità, che Dio la identifichi, se è la verità o meno, quella ne è la prova. Se egli è risorto dai morti, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Disse in Giovanni 14:12: chi crede, non chi finge di credere, chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. È giusto? Qualcuno ha detto, maggiori ne farete. E così disse, ebbene, predichiamo il Vangelo. Quello è maggiore. Fate solo le cose che fece lui. Quello me lo dimostrerà. Vedete? Poi parleremo del maggiore. Posso mostrarvi cose maggiori che egli sta facendo ora, più di quando era sulla terra, e non è neanche solo predicare il Vangelo e insegna miracoli. Non c'è tempo, perciò.
Just believe and may the God of heaven who raised up Jesus Christ from the dead and has presented him here alive to us after 2,000 years, identify this message that is correct. The token's got to be applied.
Credete soltanto e possa il Dio del cielo che ha risorto Gesù Cristo dai morti e l'ha presentato qui vivente a noi dopo 2000 anni, identificando questo messaggio che è corretto. Il segno deve essere applicato.
Now you've got diseases and troubles. Pray. Just sincerely say, Lord, I believe that you're a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities, and we're told by this minister here that you are with us, present. And I want you to be present with us and identify yourself.
Ora, voi che avete malattie e problemi, pregate proprio sinceramente, dite, Signore, credo che sei un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. E ci è stato detto da questo ministro qui che tu sei con noi, presenti. Allora voglio che tu sia presente con noi e identifichi te stesso.
I pray, every one of you. Now it's up to God to say something.
Ora pregate, ognuno di voi. Ora sta a Dio dire qualcosa. Che tempo! Oh, ma vorrei solo sapeste qualcosa. Come vi sentite quando quello viene? L'intero mondo vi appartiene. Amen.
No devil can do nothing. He's a defeated being. My Lord is present. It's all in our hands. Amen. Please be real quiet. Don't walk. Sit still.
Nessun diavolo farà niente. È un essere sconfitto. Il mio Signore è presente. È tutto nelle nostre mani. Amen. Per favore, siate molto silenziosi. Non camminate, sedete fermi. Voi nelle sedie a rotelle altro non pensate di essere senza speranza. Credete, voi siete passati per file di preghiera e avete fallito, Non è stato il ministro che ha pregato per voi a fallire. È la vostra fede e avete iniziato a pensare che non farete nulla. Credete, qui. Ecco questa luce, qui, su una piccola signora di colore, seduta qui dietro, stando con le mani alzate, così. Sì, stavi pregando, sì. Credi che sono suo profeta o suo servitore? Non devo dirlo perché fa inciampare così tanto le persone. Hai un buon...
Here's a white man, colored woman, just like it was our Lord and the woman at the well. Two different races. He let them know there's no difference in races. Our colors has nothing to do with it. We could give each other a blood transfusion. No, God made of one blood all nations.
C'è un uomo bianco, una donna di colore, proprio come era il nostro Signore, e la donna al pozzo, due razze diverse. Egli fece loro sapere che non c'è differenza nelle razze. I nostri colori non hanno niente a che fare con ciò. Siamo tutti... Potremmo dare uno all'altro una trasfusione di sangue. Dio ha fatto da un sangue tutte le nazioni. Hai dei mal di testa. Mal di testa tremendi. Poi hai un peso sul cuore. E per quel bambino. E tu è oppresso. Esattamente. È vero? È giusto. Questa signora seduta là di fronte a te sembra essere identificata con te, che è tua madre. È giusto. Ed ha qualcosa che non va in lei. Mi credi, signora? Credi? Il tuo problema è un dolore al fianco. È giusto. È il fianco destro che fa male. È giusto? Alza la mano se è giusto. Non ti darà più fastidio. Credi che se Dio può dirmi chi sei? Signora Lovell, corretto. Bene, vai per la tua strada. Il Signore Gesù ti dà la tua richiesta. Proprio là, alla fine, è seduta un'altra piccola signora di colore che guarda. Quello proprio là dilaniata. Sta guardando dritto a me. Lo crede. Quella, non vedete quella cosa proprio là, vicino a lei? Soffre di un problema ai reni. È giusto. Ora è tutto finito. Egli ti ha guarita. Amen. Perché non credete? Se potete credere, tutto è possibile. Lo credete? Qui c'è, guardate la gente di colore. Dov'è la vostra fede, gente bianca? Qui c'è una signora di colore seduta, proprio qui, che guarda dritta a me. Una signora piuttosto grossa. Ha un problema con il ginocchio. Ha anche un problema. Ha un problema cardiaco, sì. E ha una debolezza, mancamenti e cose simili, specialmente quando cerchi di sdraiarti, soffochi. Vedi? Quello è avvenuto ieri sera. Ricorda, non sto leggendo la tua mente, ma so in merito a cosa hai pregato. Volevi essere chiamata a questo oggi, ed egli ti ha risposto. Ora puoi a malapena alzarti, perché hai l'artrite. È giusto. E poi un'altra cosa. Hai un problema allo stomaco che è un'escrescenza dentro lo stomaco. È vero. Ora credi che sono suo profeta? Lo dirò comunque. Credi e sarai resa sana. Che ne è del tuo problema allo stomaco? Credi che Dio guarirà anche il tuo problema allo stomaco? Seduta là, lo credi? Bene, allora puoi avere la guarigione del tuo stomaco. Amen. Vuoi smettere di fumare? Signora, là, credi che Dio ti farà smettere di fumare? Hai provato a lungo? Hai anche un problema allo stomaco. Stai cercando di lasciare le sigarette. Ecco cosa sta causando il tuo problema allo stomaco. Le lascerai? Le revoco da te nel nome di Gesù Cristo, perché la tua fede l'ha toccato. Vi sfido a credere a Dio. Ecco una piccola donna seduta là che prega per il suo un caro all'ospedale, morente di cancro, giusto? È uno zio, è giusto. O sei la moglie di un ministro. Credi con tutto il cuore, l'uomo starà bene. Vi sfido a credere a Dio. Cos'è quello? L'identificazione, quel Gesù Cristo. Dite, cos'è Cristo? Egli è la parola. Nel principio la parola era, e la parola era con Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. La parola è più affilata di una spada a due tagli, un giudice dei pensieri ed intenti del cuore. Non potete vedere la parola che viene fra noi negli ultimi giorni? È lo Spirito Santo che prende la parola di Dio e identifica Gesù Cristo, che è il segno. Amen. Credete? Quanti hanno biglietti di preghiera? Che tutti da questa parte che hanno biglietti di preghiera si alzino in questa linea qui. Alzatevi proprio, tutti quelli da quella parte. State semplicemente in piedi qui nella corsia. No, solo nella corsia di destra, per favore. Proprio là. Uscieri, andate ai vostri posti. Poi, quando finiranno, che gli altri si alzino. Dopo che hanno finito, allora viceversa per l'altro lato. Ora, tutti siano riverenti. Lo Spirito Santo ha preso controllo della riunione. Quindi è stato detto e fatto abbastanza per dimostrarlo. Quanti credono che è qui? Quanti credono che è il segno? Quanti credono nella parola? Guardate, quanti sanno che il libro di Ebrei ha detto che la parola di Dio discerne i pensieri che sono nel cuore? Quanti lo sanno? Quanti sanno che è il motivo per cui Gesù poteva discernere i pensieri nel loro cuore? Perché gli era la parola. Quanti lo credono? Quanti credono che quello che era con i profeti erano quella a cui venne la parola? Ora, se la parola torna a noi, non farà lo stesso? Allora come può la parola, che identifica la parola, essere sbagliata secondo la parola? Oh, misericordia! Riverenti! Ehi, questa signora seduta qui, anche lei ha qualcosa nel suo cuore. Mi è appena capitato di girarmi e afferrarlo. Non sei la signora Grant? Non lo sapevo, ma sei la signora Grant perché lo vedo con te. Sei infastidita da un nervosismo. Hai tuo figlio? Ha qualcos'altro? Il suo sangue come gocciola. Ti sfido a crederlo. Amen. Egli è il maestro della situazione. Egli è il maestro della morte. Preghiamo, Signore Gesù, mentre la tua presenza ci unge qui in questo edificio e siamo consapevoli che questo è lo Spirito Santo. Prego, Signore, che tu guarisca ogni persona che porterà questi fazzoletti. Una volta ci viene insegnato nella Bibbia che il tuo popolo, proprio nella linea di dovere, stava attraversando il Mar Rosso e il mare si mise sulla loro via per la terra promessa. Dio abbassò lo sguardo attraverso quella colonna di fuoco con occhi adirati e il mare ebbe timore, si ritrasse e Israele andò verso la terra promessa proprio sulla linea del dovere. Oh Signore Dio, lascia che i tuoi occhi guardino attraverso il sangue di Gesù Cristo giù in questo segno qui che stiamo tenendo oggi sopra questi fazzoletti. E possa ognuno che porterà questo, possa la malattia essere impaurita, possa ritrarsi e lasciare che il tuo popolo attraversi verso la promessa di buona salute. La preghiera di fede salverà il malato nel nome di Gesù Cristo. Possa essere così. Amen. Quanti predicatori metodisti che credono sono qui? Predicatori battisti, predicatori presbiteriani, predicatori battisti, luterani o pentecostali. Quanti di voi credono che questa è la verità? Allora venite qui e state vicino a me mentre preghiamo per i malati. Salite qui, tutti voi predicatori che credete. Va bene, non è così, fratello Grant? Va bene? Scendi qui, fratello. Il fratello Grant ha un ministero di pregare per i malati. Un uomo valoroso. Un bravo uomo. Un uomo che Dio ascolta e risponde alla sua preghiera. Fratello Grant. Sono felice di mettere il braccio attorno a lui oggi e dire quello. È mio fratello. Ora scenderà qui per pregare con me. Quando passate per questa fila, proprio come se veniste sotto la croce. Fratelli, formate una doppia linea qui, proprio qui. Formate una doppia linea. Alcuni quassù, alcuni laggiù. Fratello Roy Borders, dove sei? Fratello Roy Borders, pensavo fosse qui. Vorreste guardare qui ai ministri? Guardatela! Quello mi fa sentire bene, fratelli. Ministri della croce, uomini che stanno quassù per identificare se stessi con il messaggio. Cosa può avvenire? Ora guardate, non poggiatevi sui ministri ora. Sono venuti per identificare loro stessi. Quando passate attraverso qui i denti, tenete quel segno davanti a voi. Signore Gesù, ho confessato i miei peccati. In cambio mi hai dato il battesimo dello Spirito Santo. Sono un prodotto acquistato. Peccato, malattia, né altro può tenermi da qui in poi. Mi sto proprio muovendo. Tenetelo, oh, davanti a voi e passate attraverso qui e Dio vi guarderà. E uscirete da qui gioiendo, felici e sanati. Lo credete? Ora ogni persona qui dentro, chiniamo i capi, fratelli, mentre insieme non sappiamo cosa avverrà. Non lo sappiamo proprio. Non c'è alcuna ragione per qualche persona malata di lasciare questo edificio. Oggi pomeriggio tenete quel segno nel vostro cuore. Passate proprio per questa fila di preghiera dove ministri che hanno consacrato le proprie vite al servizio staranno qui. Imporranno le mani su di voi mentre passate. Dite, perché l'hai fatto, fratello Branham? Voglio che voi tutti sappiate che solo non sono io il guaritore. Questi uomini hanno proprio tanto diritto di pregare per i malati quanto chiunque altro. Francamente credo che Dio risponderebbe alle loro preghiere prima che risponda alla mia. Sono stanco e affaticato e ogni cosa io credo che gli risponderà alle loro preghiere. Ed ecco che stanno proprio in mezzo a ciò per identificare se stessi. Non si vergognano di prendere il loro posto. Apprezzo uomini simili. Ora, fratelli, so come vi sentite. Sono uno con voi. Sono quello che ha intrecciato la mia rete con voi qui in Texas per cercare di prendere ognuno dei pesci che Dio ha ordinato alla vita là fuori. Sto facendo proprio del mio meglio. Sono con voi al 100%. A volte rimprovero e grido in merito all'organizzazione e altro. Quello non significa che sono contro di te, fratello mio. Intendo che sono contro il sistema che ci separerà dall'essere fratelli a causa di qualche dottrina religiosa. Siamo fratelli per il battesimo dello Spirito Santo. Teniamo lo stesso segno. Abbiamo ricevuto lo stesso sangue. Quindi crediamolo. Là possiamo incontrarci, non è così, fratello? Ognuno di noi sotto il sangue. Ora sono stato ordinato battista. Forse sei un metodista, o luterano, o presbiteriano, pentecostale, unitario, dualista, trinitario, o qualsiasi cosa tu abbia, chiesa di Dio, qualsiasi sia, quello non fa alcuna differenza. Non possiamo accordarci su quelle cosette? Allora dimentichiamocene. Qualcosa su cui possiamo essere d'accordo, che Gesù Cristo nostro Salvatore è morto per i nostri peccati, è risorto e ci ha dato il segno. Ci troviamo qui con le nostre preghiere da tenere su questi fratelli e sorelle malati che passano per questa fila. Lo crederò con tutto il mio cuore. Ho visto avvenire qualcosa proprio allora. Amen. So che pensate sia pazzo, ma mi sento bene pazzo. C'era solo di poter rimanere in questo modo. Sì, Signore, mi sento proprio meravigliosamente in questo modo. Preghiamo, Signore Gesù, sto scendendo da questo palco qua giù per identificare me stesso con questi fratelli. Mi sto identificando con loro mentre stiamo tutti tenendo nelle mani i nostri segni e nei nostri cuori, mentre obbediamo al tuo comando di imporre le mani sui malati e essi riceveranno guarigione. Possa ogni persona che passa da qui presentare il proprio segno che hanno ricevuto lo Spirito Santo, che sono un figlio di Dio nato di nuovo, che lo credono con tutto il cuore. E mentre passano possano maledire quella malattia e afflizione del loro corpo e possano uscire da qui gioiendo, sapendo che la loro fede li ha resi sani. E Signore Dio, come abbiamo posto il Vecchio Testamento le nostre mani sul sacrificio per identificare noi stessi con il sacrificio, poniamo le nostre mani su Gesù e identifichiamo noi stessi con Lui. Egli ha posto le sue mani su noi ora nel ministero, identificando se stesso con noi tramite segni e prodigi, e noi imponiamo le nostre mani sui malati per identificare noi stessi con loro, con la nostra fede connessa a loro. La malattia deve andare e possa farlo nel nome di Gesù Cristo mentre scendiamo qui per riceverlo. Che tutta la congregazione preghi. Roy o qualcuno venga qui e stia a questo microfono e tenere le linee dritte. Guardate, mentre ora passate di qui, venite credendo, venite pregando. Imporremo solo le mani sui malati. Passate proprio attraverso, pregate. Quando passate per la fila di questi ministri, se camminate su stampelle, deponetele e allontanatevi. Se avete avuto cancro, malattia, dite: il dottore ha fatto tutto quello che può fare, ha fatto tutto quello che poteva e ha detto che dovrò morire. Non morirò, ecco il mio segno, Signore. Mi hai promesso 70 anni, passerò proprio da qui facendolo, vedete? Fatelo, lo farete? Nel nome di Gesù, possa essere così. Amen. Bene, fate passare la fila.
Only believe. Sing it with me. Only believe. I believe.
Io credo, ogni mio dubbio è sepolto nella fonte. Lo credete? Amen. Oh, non è egli meraviglioso? Alcuni di loro erano su quei lettini e lettighe, si sono messi in piedi e si sono allontanati. Le hanno semplicemente lasciate distese là e si sono allontanati. Oh, tutti potrebbero essere guariti ora, quelli che lo crederanno. Credete? Dacci l'accordo, io l'amo. Voi, sorella, il vecchio cantico, io l'amo, perché alziamo tutte le nostre voci e le nostre mani, i nostri cuori a Dio e cantiamo: io l'amo, perché prima Egli mi amò. Tutti, ora! Io l'amo, io l'amo, perché prima Egli mi amò e acquistò la mia salvezza al Calva. Una signora uscita dalla sedia a rotelle cammina qui con l'aiuto di due uomini. Io, muoviamo le mani verso Dio. Io l'amo. Io l'amo perché prima Egli mi amò e acquistò la mia salvezza sul Calvario. Lodiamolo proprio ora tutti. Gloria a Dio. come ti ringraziamo, Signore Gesù, per la tua bontà, la tua presenza. Oh, ti ringraziamo per il segno, Signore. Siamo salvati e riempiti di Spirito. Lo Spirito Santo inonda ora i nostri corpi. Come ti ringraziamo per questo, Padre. Oh, nel nome di Gesù, ti ringraziamo. Amen. Amen. Ognuno stringa le mani, dica lode al Signore. Stringete le mani uno all'altro, dite lode al Signore, lode al Signore. Bene, ora tutti insieme di nuovo.
Io l'amo.
Mani in alto, cuori in alto. Esprimetelo proprio dal vostro cuore.
Perché prima ei mi amò.
Congederai
e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario.
Ora chiniamo i capi molto riverentemente mentre giro il servizio al fratello Grant per il congedo. Ringrazio ognuno di voi. Prima ringrazio il Signore per la sua bontà, la sua misericordia e la sicurezza che spero di aver lasciato nel vostro cuore, che non siamo qui da soli. Il nostro grande capitano maestro è fra noi. Il grido del re è nell'accampamento. E ringraziamo il Signore nel vedere la sua grande potenza e la sua grande misericordia. Ed ora chiniamo i capi riverentemente. Fratello Grant.